Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Situazione di emergenza nell'exclave spagnola di Ceuta. Più di 40.000 migranti hanno attraversato la frontiera dal Marocco nelle ultime 24 ore. Atteso sul posto il primo ministro spagnolo. Accordo per il disarmo di Hamas e il ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia di Gaza. Sulla carta l'impegno c'è, ma la sua attuazione resta molto incerta. Grave incidente di canyoning sopra Claro, morta una 52enne belga. Il Ticino è sempre più meta per questo sport, tanto che le autorità vogliono migliorare l'organizzazione nelle zone più frequentate. Sarà un primo d'agosto segnato da divieti di grigliate e fuochi per la siccità, ma anche da qualche polemica. A Sankt Moritz, dove prenderà la parola il consigliere federale UDC Rösti, fa discutere la presenza di un'oratrice ucraina. Lutto nel mondo del calcio, si è spento Franco Baresi, capitano e bandiera del grande Milan e della nazionale italiana. Apriamo dunque con la crisi migratoria che sta vivendo la Spagna. Si stima che siano tra i 40 e i 50.000 i migranti che nelle ultime 24 ore hanno attraversato la frontiera con il Marocco e sono entrati nell'exclave di Ceuta, una città abitata da circa 80.000 persone. Si tratta principalmente di giovani, uomini e adolescenti. 19 sono annegati nel tentativo di raggiungere la città a nuoto. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez oggi è sul posto, mentre le autorità marocchine non si sono ancora espresse. Gli aggiornamenti con Sofia Stroppini.
A mezzanotte, dice questo ragazzo di 20 anni, la gente ha iniziato a lanciarsi in acqua e mi sono lanciato anch'io. Prosegue anche nelle ultime ore l'afflusso di persone che passano il confine via mare. La città di Ceuta si riempie di gente. Le immagini mostrano persone che si accalcano per le strade, altre che dormono per terra. Intanto sono già iniziati i rimpatri. Centinaia di migranti vengono ricondotti indietro dai militari. Ancora non è chiaro cosa abbia provocato un'affluenza tanto massiccia di persone intenzionate a valicare il confine. Alcuni giornalisti dell'agenzia di stampa AFP hanno riferito di aver parlato con degli abitanti della città marocchina confinante con Ceuta, che affermavano di aver sentito dire che il confine era stato aperto, come conferma anche questa donna.
Ho sentito che diversi giovani parlavano dell'apertura del confine, così abbiamo deciso di tentare la sorte e provare ad attraversarlo.
Non capiamo cosa stia succedendo davvero, le fake un altro uomo. La notizia ha iniziato a circolare e così tutti si sono radunati lì. I tentativi di attraversamento sono frequenti, ma non di queste dimensioni. Nel 2021 migliaia di persone, circa 10.000, avevano raggiunto Ceuta approfittando di un allentamento dei controlli da parte del Marocco durante una controversia diplomatica con la Spagna. E non si esclude che anche questa volta il governo di Rabat abbia voluto in un certo senso punire Madrid per una recente visita del premier Sanchez in Algeria. Marocco e Algeria sono i ferri corti per quanto riguarda la sovranità del Sahel occidentale, al centro di una contesa geopolitica tra i due paesi.
E adesso passiamo all'accordo di disarmo di Hamas annunciato dal presidente statunitense Donald Trump. Il movimento islamico, anche se non ancora in modo ufficiale, si è detto pronto a consegnare le armi, così come le sue milizie. In cambio Israele ritirerebbe l'esercito. Allora saluto Michele Giorgio, collegato da Gerusalemme. Michele, questo quanto annunciato, l'attuazione di questa fase del piano di pace nella striscia di Gaza però appare incerta.
Beh, diciamo questo, che i progressi sono reali, ma la distanza tra Hamas e Israele non è stata colmata, malgrado gli annunci e programmi del presidente americano Trump. Centrale nella tabella di marcia indicata dal Consiglio per la pace, che dovrebbe iniziare 14 dopo l'approvazione della nuova intesa, è il disarmo di Hamas, legato però al graduale ritiro israeliano dalla striscia. E un importante dirigente del gruppo islamico, Ghazi Abdelaziz Ahmad ha chiarito in un'intervista qualche ora fa che Hamas ha sì fatto una scelta chiara per Gaza, ma ha sottolineato non si è arreso, come affermavano ieri i media israeliani. Lo stoccaggio delle armi, ha detto Ahmad, avverrà solo se Israele comincerà a ritirare le sue truppe da Gaza. L'intesa prevede infatti che le armi più pesanti, i tunnel, i depositi di munizioni dovranno essere trasferiti sotto il controllo del Comitato Tecnico Palestinese che amministrerà Gaza, e tutto ciò dovrà essere verificato da un organismo internazionale. Hamas inoltre chiede che Israele cessi totalmente i suoi attacchi e resta aperta la questione delle armi leggere che il gruppo vorrebbe conservare, afferma, per autodifesa. Dall'altra parte Israele insiste sul disarmo totale prima di qualsiasi ritiro oltre la linea gialla che delimita l'area della striscia sotto il suo controllo. Restano inoltre risolti il futuro della pubblica amministrazione di Gaza ed il dispiegamento della forza internazionale di stabilizzazione. Insomma, il successo del negoziato, si è capito, dipenderà molto dalla capacità dell'amministrazione Trump di convincere le due parti a rispettare gli impegni previsti dalla tabella di marcia.
Per una prima analisi di questa intesa coinvolgo Alessandro Colombo, professore ordinario di relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Ecco, partiamo proprio dal messaggio di Trump che parla di accordo storico. Le chiedo innanzitutto, siamo finalmente, direi, di fronte a una svolta o è l'ennesimo annuncio eccessivamente trionfalista del presidente statunitense?
Ma ovviamente bisogna esercitare il massimo della cautela per le ragioni che sono appena state dette, ma per qualche ragione anche che riguarda lo stesso presidente americano e la stessa amministrazione in generale. Non soltanto perché questo è stato lo stile diplomatico, se così vogliamo definirlo, di altre precedenti iniziative, ma perché Donald Trump si trova oggi in un bisogno urgente di portare a casa e di vendere all'opinione pubblica qualche successo diplomatico. È nel pieno impasse sulla questione ucraina, è in pieno impasse sulla questione iraniana, e quindi la fretta di Donald Trump di portare a casa un accordo che sarebbe importante naturalmente su Gaza rende il suo annuncio, potremmo dire, ancora meno credibile di altri annunci in passato. Le questioni restano ancora tutte aperte, c'è una cosa in più, per di più. Donald Trump deve difendere anche la credibilità del Border of Peace, che non è decollato come era facilmente immaginabile, che quindi si trova coinvolto anche in termini di credibilità nel futuro di questo processo.
Ecco, ufficiosamente Hamas accetta, il premier israeliano Netanyahu per ora non si è espresso, anche se funzionari israeliani affermano che non è possibile accettare. Dall'altra parte, lo ricordava anche lei, ci sono le pressioni americane su Israele. Allora Netanyahu può permettersi di dire di no a Trump, e poi con quali conseguenze su un altro dossier delicato, l'Iran, insomma quello delle relazioni con l'Iran?
Sì, noi ci troviamo in una situazione nella quale tutte le parti sono fondamentalmente in un vicolo cieco. Questo naturalmente rende da un lato molto importante arrivare a un accordo, ma dall'altro lato anche lo rende molto problematico. Il caso di Israele è un caso eclatante da questo punto di vista. Israele non è riuscita a risolvere sul terreno militare né il conflitto con l'Iran, né per certi versi anche il conflitto con Hamas. Israele dipende naturalmente per il proprio successo diplomatico dagli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti sono sempre più irritati da Israele, anche perché una parte dell'amministrazione e una parte delle forze armate americane sospettano di essere state trascinate fondamentalmente nell'ultimo conflitto politicamente disastroso, insomma, in Iran, da Israele. Quindi è una situazione nella quale abbiamo tre parti, ciascuna delle quali in realtà si trova in una condizione di estrema fragilità.
Grazie professor Alessandro Colombo per queste sue considerazioni.
Grazie a voi.
E adesso torniamo sulla morte di una donna di 52 anni mentre praticava il canyoning ieri nel Riale Censo a Claro. Lì era già deceduto un 35enne austriaco nel 2023. Il Ticino si conferma insomma una meta privilegiata per questo sport estremo. Le ultime statistiche parlano di 25.000 torrentisti all'anno, in aumento costante. Allora sentiamo il servizio di Francesca Calcagno.
Prima gli estremi dell'incidente di ieri, la polizia ha comunicato che la 52enne belga era in gruppo ed è precipitata per una decina di metri. L'allarme è stato lanciato dai compagni che hanno tentato anche di rianimare la donna. Il reale censo sulla scala internazionale di difficoltà nel canyoning è marcato 5 su 7. Non è per tutti, ma è un luogo molto frequentato. Anna Nizzola è la presidente della commissione ticinese Acque Sicure che si occupa di prevenzione.
Visto l'affluenza delle persone, direi che incidenti non sono tanti, comunque qualsiasi incidente è già di troppo.
In poco meno di 10 anni ci sono stati 8 incidenti mortali nei torrenti ticinesi e decine di infortunati anche in modo serio. Quest'anno in Ticino l'affluenza di canyonisti è particolarmente elevata per via della grande siccità che stiamo vivendo.
Perché portate d'acqua così contenute rendono infatti percorribili un numero maggiore di canyon e consentono di affrontare itinerari che normalmente con tantissima acqua non sono praticabili.
Insomma, meno acqua, più canyonisti da tutto il mondo.
Molti pensano che meno acqua significa automaticamente maggior sicurezza, ma non è così. In effetti con meno acqua le pozze possono essere meno profonde, emergono le rocce sommerse o elevate temperature favoriscono, che l'abbiamo visto questo anno, formazione delle alghe che rendono molti passaggi particolarmente scivolosi e difficili. Perciò è molto fondamentale valutare attentamente le condizioni dei canyon e non lasciarsi ingannati dall'apparenza del tranquillità del corso d'acqua.
Anna Nizzola, lei che pratica questo sport, che futuro vede per il canyoning in Ticino?
Il Ticino è uno dei posti, secondo me, viaggiando anche all'estero, più belli e che ha una concentrazione del canyon veramente importante, perciò sarà sempre un'attività in aumento, anche perché ultime le tendenze anche dei turisti è cercare l'attività un po' più spinte e non più una vacanza al mare. Perciò quello sarà sempre Ticino, secondo il mio punto di vista, sarà sempre in aumento.
Tanto da spingere la Commissione Acque Sicure a organizzare un incontro con i comuni più sollecitati e Ticino Turismo per organizzare al meglio l'accesso dei canyonisti al territorio. In Riviera, ad esempio, il tema dei parcheggi selvaggi è dibattuto da tempo. E poi in tema di prevenzione c'è la helpline per canyonisti di Acque Sicure e il materiale informativo che viene distribuito regolarmente. Acque Sicure esclude invece per il momento di rivalutare la possibilità di obbligare i turisti ad essere accompagnati da guide.
Ci sono degli aggiornamenti sulla tragedia che nel luglio del 2024 aveva colpito Mallet a ovest di Losanna, l'impressionante crollo di un'impalcatura per la costruzione di una torre. Nella tragedia erano morte 3 persone e altre 11 erano rimaste ferite. Il quotidiano 24 Heures ha dato la notizia, poi confermata dal Ministero Pubblico, che ci sono ormai 5 indagati nell'inchiesta. Allora coinvolgo Aaron Guidotti, chi sono queste persone, questi indagati e quali le ipotesi di reato?
Parliamo di 5 tra impiegati e ex impiegati di Roth Chaffaudage, la società responsabile della struttura, e sono indagati per omicidio colposo e lesioni colpose. Si va da semplici operai a responsabili della progettazione. Piccola precisazione, il Ministero Pubblico si è limitato a confermare il procedimento nei confronti di 5 persone, i dettagli sulla loro identità dati da 24 Heures non sono stati confermati.
Ecco, tornando su quanto successo, sappiamo già cosa ha causato il crollo?
Dunque, in gennaio sono usciti i risultati di una perizia tecnica indipendente, risultati per certi versi sconcertanti. Ricordiamo che si trattava di una struttura alta più di 60 metri e si parla di gravi difetti di progettazione e costruzione e di controlli non all'altezza. Si parla nel dettaglio di un'impalcatura sottodimensionata, fuori norma e che non rispettava né le buone pratiche del settore né le prescrizioni dei fornitori. La conclusione in sintesi era stata la seguente: la struttura non era in grado di sopportare i carichi indicati nei pannelli informativi ed era vulnerabile a qualsiasi tipo di sollecitazione, come può essere pioggia, vento o semplici movimenti di cantiere. Il sottodimensionamento della struttura avrebbe dovuto risultare evidente anche senza competenze ingegneristiche avanzate. Il crollo non era una questione di se, ma di quando.
Quindi ci potrebbero essere altri indagati.
Sì, diciamo che per ora l'inchiesta ha concluso la fase più tecnica, se così possiamo chiamarla. Durerà ancora diversi mesi e, secondo gli avvocati delle vittime, la lista degli indagati potrebbe allungarsi e soprattutto toccare i vertici di Roth e Chaffaudage, che a loro avviso erano al corrente delle problematiche. Ma potrebbero essere coinvolte anche altre ditte presenti nel cantiere e chiaramente non è escluso che si vada a ricercare delle responsabilità lato Suva, responsabile dei controlli.
E adesso ci occupiamo dei tradizionali festeggiamenti del 1 d'agosto, festa nazionale svizzera, con i consiglieri federali impegnati nella consueta maratona di discorsi che li porterà in ogni angolo della Confederazione già a partire da questa sera. Celebrazioni segnate dal divieto di grigliate e di fuochi d'artificio a causa della siccità, ma anche da polemiche politiche legate a uno dei valori fondanti della Svizzera, la neutralità. Ci dice di più Anna Valenti.
Ad aprire i festeggiamenti questa sera sarà Guy Parmelin, presidente della Confederazione, con il primo dei suoi 4 discorsi che si terrà a Renon, nel suo cantone d'origine Vaud. Ma l'attenzione è tutta puntata su Albert Rösti, non solo perché è il consigliere federale con il record di apparizioni agli eventi ufficiali del 1 d'agosto, ben 5, ma soprattutto perché è il protagonista della polemica politica che accende le celebrazioni di quest'anno. Domani il consigliere federale UDC terrà un intervento a St. Moritz, dove tra gli ospiti invitati a salire sul palco figura anche la politica ucraina Lisa Jasko, dottoranda all'Università di San Gallo ed esponente del partito del presidente Volodymyr Zelensky. Una presenza giudicata poco opportuna dall'entourage di Rösti. Il timore è che, visto il contesto di guerra, sia interpretato come un segnale politico a favore dell'Ucraina. Una situazione imbarazzante per il consigliere federale, esponente del partito che dall'inizio del conflitto chiede che il Consiglio federale mantenga una neutralità strettissima, criticando anche l'adozione delle sanzioni europee contro Mosca. L'UDC è inoltre tra i promotori dell'iniziativa sulla neutralità, che mira a inserire nella Costituzione una versione più rigida del principio e che sarà sottoposta al voto popolare il 27 settembre. Pur irritato, Rösti non ha chiesto però la cancellazione dell'intervento, semplicemente Lisa Jasko parlerà dopo la sua partenza da St. Moritz. E sarà questo probabilmente l'unico fuoco d'artificio di cui si parlerà quest'anno, visto il divieto dei giochi pirotecnici imposto dalla siccità, così come le grigliate limitate in molte località. Per quanto riguarda il Canton Ticino, saranno 2 consiglieri federali presenti: Martin Pfister a Campoblenio, Karin Keller-Sutter a Mendrisio. Ignazio Cassis ha scelto invece la linea del Röstigraben, sarà tra Düdingen e Avanche.
Fondi congelati ed espulsione dalla Francia sono le misure adottate dalle autorità nei confronti di una giornalista russa, Ksenia Fedorova, spesso ospite di un canale televisivo vicino alla destra francese e accusata di essere molto, troppo vicina al Cremlino. Il suo regolare permesso di soggiorno, ora ritirato, aveva suscitato non poche critiche. Da Parigi sentiamo Annalisa Cappellini.
Ksenia Fedorova sarebbe una propagandista del Cremlino e in quanto tale non può esprimersi liberamente sugli schermi francesi. È questa in sostanza l'accusa di Parigi nei confronti della giornalista russa Ksenia Fedorova, giornalista che dopo la chiusura di RT France, filiale francese del canale Russia Today, vicino al Cremlino, canale che lei dirigeva, ora è diventata opinionista sulla televisione francese, in particolare su CNews, il canale Hard News appartenente alla galassia Canal Plus, di proprietà del miliardario conservatore Vincent Bolloré. Secondo il governo francese, sullo schermo di CNews, Ksenia Fedorova non farebbe altro che diffondere la propaganda del Cremlino, in particolare quella relativa alla guerra in Ucraina, alle sue motivazioni e al coinvolgimento della Francia nel conflitto. Dichiarazioni che poi influenzerebbero il dibattito politico francese. Parigi, dunque, è passata all'attacco. Questa settimana il governo ha pubblicato una misura d'espulsione nei confronti della Fedorova, misura che aveva già creato non poca polemica in Francia. Ma ora l'esecutivo ha deciso di colpire anche il portafoglio della giornalista, congelando tutti i suoi beni con un provvedimento che le impedisce di utilizzare liberamente il suo denaro e che vieta anche qualsiasi fornitura di fondi ad entità da lei controllate. Lo scopo, annunciato chiaramente dall'esecutivo, è quello di impedire ulteriori atti di interferenza da parte della giornalista. È una forma di pressione politica, risponde invece Ksenia Fedorova, che denuncia la censura di tutte le opinioni che non corrispondono al discorso ufficiale e che parla di una russofobia ormai diffusa in Francia.
L'ultimo contributo lo dedichiamo alla scomparsa di una leggenda del calcio, Franco Baresi, morto a 66 anni, storico capitano del Milan e della nazionale italiana. Il ricordo è di Severino Piacquadio.
Al cinema è l'anno di Odissea. E Franco Baresi è stato per 20 anni un contemporaneo Ulisse, attraversando tempeste e ottenendo conquiste, a differenza del protagonista del poema omerico, però senza mai abbandonare la sua Itaca, il suo Milan, fedele ai colori al punto di giocare 2 volte in Serie B, pur essendo già nel giro della nazionale. B come Berlusconi, la svolta della sua carriera, lui così schivo alle prese con gli elicotteri, le cavalcate delle Valchirie, lo showbiz applicato al calcio. Il secondo nella lista da ringraziare dopo Lidl, che lo aveva lanciato ragazzino tra i grandi, insegnandogli la marcatura zona e l'affiancamento allo stopper, ruolo poi sublimato con Arrigo Sacchi, capace di convincerlo delle sue idee visionarie a suon di videocassette con i movimenti da eseguire. Dell'epopea berlusconiana è stato capitano, leader silenzioso, i palloni d'oro se li sono presi gli olandesi, Gullit e Van Basten. Lui ha alzato al cielo 2 coppe dei campioni, quelle del 1989 e del 1990, mentre nella finale del 94 per squalifica aveva dovuto cedere la fascia a Tassotti. Scudetti, trofei internazionali, il soprannome di Kaiser Franz in omaggio a Beckenbauer, che cancellò quello di Piscinin per il suo fisico che all'Inter considerarono esile, creando così a distanza di tempo quella clamorosa dinastia di capitani su sponde opposte di Milano col fratello maggiore Giuseppe, per poi ritrovarsi con un altro Giuseppe Bergomi, anche lui storico capitano dell'Inter, lo scorso febbraio a portare dentro San Siro la torcia olimpica. Lui e Bergomi insieme in Spagna i mondiali vinti nel 1982, con Baresi però lì solo come riserva di scirea. Campione del mondo non protagonista e poi campione del mondo mancato nelle notti magiche romane del 1990, soprattutto con Sacchi CT nel 1994, nelle cui braccia si lasciò andare a un pianto disperato. L'edizione in cui, operato al menisco per un infortunio, già la seconda partita si operò e tornò in tempo per giocare la finale e sbagliare assieme a Baggio uno dei rigori contro il Brasile. È stato un centrocampista prestato alla difesa, tutt'altro che incline a marcature e falli che oggi, probabilmente in epoca VAR, gli sarebbero costati qualche cartellino rosso in più, ma che negli anni non hanno intaccato la stima e la considerazione per lui da parte dei più grandi giocatori al mondo, che in quegli anni erano tutti in Italia, compreso Maradona. E la sua autorità in campo la sentivano anche quelli che una volta venivano chiamati guardaline. Quando si alzava il braccio di Baresi per rivendicare un fuorigioco, per riflesso si alzava anche il loro, come accadde addirittura 27 volte contro il Real Madrid nella semifinale del 1989 al Bernabéu. Oggi la chiamerebbero aura.
E noi ci fermiamo qui, il microfono passa ai colleghi dello sport.